Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare ed insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno del cielo. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Sofonia. Cercate il Signore, voi tutti poveri della terra, che eseguite i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi a riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi così sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né nobili, ma quello che è sotto per il mondo io l'ho scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo io l'ho scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, io l'ho scelto per ridurre a nulla le cose di sfondo, perché nessuno possa lottarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, quello che è Cristo è Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Don Innocenzo mi ha lasciato una bella patata bollente, che quando mi sono resa conto, ci siamo resi conto che lui non ce la faceva arrivare e che il brano di oggi era le beatitudini, mi ha detto mamma mia. Provo naturalmente a porgere qualcosa delle mie riflessioni, perché, e poi spero che ci sia possibilità di arricchirsi, tanto è un testo sul quale non finiamo mai, come tutti, ma questo ancora di più, di soffermarci. E, è un testo centrale per il Vangelo di Matteo e per tutta la vita cristiana e il messaggio evangelico. anche se voi vedete nel sentire comune della cultura in cui siamo, le beatitudini, un po' più o meno tutti ne hanno sentito parlare e ne sanno qualche cosa, un po' beati poveri di spirito, anche gente che è lontana, un po' l'orecchia. Per Matteo è quasi un incipit, è un inizio, un pregnance, direbbero gli esperti, con un contenuto molto denso, sul quale dopo provo a tornare un po', però io mi sono trovata questa volta a spostare l'attenzione un po' sul contesto narrativo in cui quest'anno queste beatitudini, perché mi ha aiutato a leggere più attentamente il contenuto, per vedere come viene fuori questo discorso, il modo in cui non importa se in realtà è un testo preesistente, ma come l'ha collocato Matteo nel suo racconto, nella sua buona notizia. È il discorso inaugurale di Gesù, se vedete, subito dopo la chiamata dei primi discepoli. È interessante vedere come si evolvono questi primi capitoli di Matteo. C'è la predicazione dopo il Vangelo dell'infanzia, eccetera. Predicazione del Battista, il battesimo di Gesù, le tentazioni nel deserto, il ritiro in Galilea con la predicazione di Gesù e poi la chiamata dei quattro presso il mare, il Vangelo di domenica scorsa, e poi comincia il ministero in Galilea, ancora quel sommario che seguiva il Vangelo di domenica, in cui Gesù insegna, annuncia la buona novella e cura ogni sorta di malattia. Il brano subito prima di quello di oggi finisce così: grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Questa è un'enorme folla di malati, bisognosi, gente che cercava di essere guarita. Questo è quello che segue questi primi capitoli. In questo contesto comincia la storia di oggi. Vedendo le folle, infatti, comincia il brano di oggi, Gesù salì sul monte. Scappa, si allontana da questo bisogno immane che lo sta già cominciando a pressare. Questi sono i personaggi del nostro racconto. Gesù, queste folle dolenti e i discepoli. I discepoli proprio all'inizio, inizio del loro cammino di sequela, eh? Sono appena stati chiamati e si sono trovati immersi in questa situazione. Sono dei novizi discepoli. Oggi Maria Noè ci ha introdotto nel nostro capitolo del sabato mattina al capitolo della regola sull'accoglienza dei nuovi fratelli. È tutta impastata di entusiasmo e tante cose invece ancora tanto spurie. Credo che questo sia anche la situazione di questi quattro e tutti gli altri all'inizio di questa storia. Quindi Gesù e questi novizi discepoli vengono da un bagno di folla, ma di una folla dolente, malata, problematica. Non è una folla dei successi che pure si raccontano del ministero in Galilea. Che fa Gesù in questo? Si prende cura a due livelli, si prende cura delle folle bisognose preparando i suoi, quelli che gli si avvicinano, preparando i discepoli, ma al tempo stesso si prende cura dei suoi accompagnandoli a caricarsi le folle dolenti, a farsene carico. Dove? Sul monte. Questa è una indicazione molto strana. Con un articolo, il monte, li portò sul monte, cosa pure un po' strana perché mai in questi primi capitoli del Vangelo si era mai parlato di qualche montagna per dare così per scontata sul monte, come dire andiamo in monastero, già sappiamo che parliamo di questo o di San Gregorio. È un'indicazione di luogo molto interessante in Matteo. Se ve ne andate a cercare, c'è un monte in quattro punti cruciali. Intanto la stessa identica espressione l'abbiamo alla fine. Qui c'è questa fase iniziale di formazione dei discepoli. Al capitolo 28, al versetto 16, è l'appuntamento finale per il congedo, che è dato esattamente nello stesso posto, Eisto Horos, sul monte, di nuovo con l'articolo. è un luogo alto, evidentemente molto più denso di significato che non semplicemente un'indicazione geografica, in cui sarebbe stato anche più preciso Matteo. All'inizio, alla fine e al centro dell'esperienza dei discepoli con Gesù. Nel deserto delle tentazioni, Gesù era stato sul monte già da solo, portato dal tentatore su un monte molto alto, un monte in questo caso, e invitato dalla sopra a guardare giù ai regni della terra e a desiderarne il possesso. Questo è il primo incontro di Gesù da solo, non con i discepoli, sul monte. Poi abbiamo questo testo di oggi, su cui poi torniamo. Poi abbiamo al capitolo 17 il monte altissimo, come quello delle tentazioni, della trasfigurazione. Gesù porta i suoi, questa volta li porta, come quasi sembra che porti questa volta, in disparte su questo alto monte, e lì una luce del tutto nuova rivela loro la realtà più profonda di Cristo stesso, di sé e del mondo. Questa esperienza anche credo che getti una luce sull'esperienza che fanno i discepoli qui nel capitolo 5. Nel congedo, appunto al capitolo 28, che Matteo non esplicita come un'ascensione di Gesù, ma avviene sul monte dopo un'ascensione molto materiale, no? Perché serve salire per stare sul monte. Gesù sale sul monte e porta i suoi sul monte per guardare e per andare in alto, e ci porta a guardare verso la lode che saremo e non verso il possesso del tentatore che rischiamo di rimanere. C'è un congedo, quindi una disappropriazione anche del rapporto con Gesù. Mi pare che questi alti monti, questi altri alti monti, aiutano a capire meglio questo dove ci troviamo oggi, in disparte ma con le folle, in un luogo rivelativo in vario modo. Avviene ogni volta una piccola o grande rivelazione, ma soprattutto a me sembra il luogo di uno sguardo un po' strabico verso l'alto e verso il basso contemporaneamente. Dall'alto c'è uno sguardo ampio che comprende di ricomprendere, permette di ricomprendere tutto, di guardare anche in basso ma in modo diverso. Per i benedettini è importantissima quella visione di Benedetto che vede tutto il mondo raccolto in un lago, in un raggio di luce unificato alla fine del suo cammino, al momento del congedo. La molteplicità del mondo non è annullata, ma ricondotta all'uno. Così avviene sul monte del congedo, riportato all'unità, ma le premesse si mettono proprio qui. Il monte, per chi sta in montagna, chi è stato in alta montagna, è un luogo di rarefazione, l'aria è rarefatta in montagna. Non c'è più la densità della presenza personale che riempie tutto. Qui non c'è più la densità della presenza delle folle, c'è Gesù che non ci sarà poi alla fine, che se ne andrà, che riempie. Qui le folle ci sono in questo racconto, ma rimangono sullo sfondo. Gesù seleziona, sceglie, ripete tre volte Paolo in questa seconda lettura, ha scelto tre volte, lo dice Paolo, sceglie i suoi discepoli. Sono esperienze queste di rarefazione che ci sono offerte abbastanza spesso e non sempre le guardiamo volentieri in faccia. A volte siamo un po' fusionali nelle nostre modalità anche di fede. Che fa Gesù? In questo è molto interessante appunto il parallelismo con l'ultimo monte del congedo. Partendo da qui, da questo alto monte, dopo essere sceso dal suo monte delle tentazioni, dopo aver toccato materialmente il bisogno delle folle, Gesù porta i suoi a camminare in tutto il mondo, come chiederà alla fine, nei regni della terra, liberi però dal possesso. Andate e guarite e predicate e fate discepoli, ma non c'è più la tentazione del possesso capitolo 4, ad allargare lo sguardo in basso, perché già condotti da Lui in alto, capaci di molteplicità perché in comunione con l'Uno, la molteplicità è redenta. Mi pare che il seguito del discorso della montagna, ma già le parole immediatamente che seguono il testo di oggi, confermano questo orientamento di tutto alla formazione dei suoi. L'ultima beatitudine, quel beati siete, vi tradotto beati voi, beati siete, improvvisamente si rivolge direttamente a loro, subito dopo è voi siete luce, voi siete sale, voi siete. Questo cammino su cui Gesù sta portando i suoi, sta portando noi, così come li porterà, sembra quasi fisicamente, sul monte della trasfigurazione, è al tempo stesso quindi distanza per poter vedere meglio, ma io credo anche e soprattutto incarnazione, con Lui e dietro di Lui, perché tutto nasce dal rapporto con le folle dolenti, e ci ritorniamo, perché credo che sia per me la vera cartina al tornasole per leggere queste beatitudini, la presenza di questo popolo, la sua necessità così estrema. Che cosa accade intorno a Gesù in questo racconto, visto appunto anche un po' cominciandolo prima, dalla chiamata e da tutte queste folle che gli vanno dietro? C'è una evidente dinamica di attrazione, è attraente Gesù. Prima le folle, poi questi discepoli che si avvicinano, dice il Vangelo. Però poi Gesù apre la bocca, c'è questa espressione solenne di Matteo, con un discorso su un tema da una parte attraente per antonomasia, che è quello della felicità, chi non cerca la felicità, però propone di vederla in situazioni tutt'altro che attraenti. Possibile che povertà, afflizione, persecuzione, fame e felicità si trovino nello stesso posto? Non è attraente, non ci piace di andarla a cercare lì. Io credo che, appunto, lo dicevo, per me la chiave di lettura viene proprio dalle folle dolenti del sommario che precede e dalla beatitudine che apre la serie. Beati i poveri in spirito. Abbiamo quindi di fronte una folla malata, una folla di malati. E oggi sappiamo bene, questo per me è il passaggio importante, non è soltanto una folla di malati, perché oggi sappiamo che la malattia non è un fatto soltanto individuale, certamente tocca, a volte stravolge la biografia di un singolo, ma è espressione e sintomo di un intero ambiente umano, sociale, culturale, naturale, che si esprime, a volte anche spirituale, che si esprime nella malattia di uno. Il corpo e la mente, a volte appunto anche lo spirito, di uno che si ammala, dicono ad alta voce una malattia che sta attorno a lui, che sta attorno a lei. La malattia è di un popolo. Questo trovo importante da capire in queste folle malate, non soltanto piene di malati, che portano malati, ma che vivono una malattia di popolo. Questa realtà di popolo è quella che sta intorno all'esperienza delle beatitudini, al discorso delle beatitudini, io credo. I discepoli non sono ancora i dodici, sono scelti non perché i più forti o più sapienti, ma per caricarsi addosso, per essere parte forte, integrante, per incarnarsi in tutto questo. È molto bello per questo l'accostamento con la seconda lettura, che di per sé segue un cammino proprio, non la lettura semicontinua delle lettere di Paolo, però in questo caso si spiegano, si illuminano a vicenda in un modo molto interessante le letture. E quello che è stolto per il mondo Dio lo ha scelto, ma neanche per la loro presunta o probabile fedeltà. Gesù l'ha pescati presso il mare non perché quelli saranno probabilmente quelli più fedeli, perché, dice Paolo sempre, grazie a Lui, a Dio, voi siete in Cristo Gesù, non grazie alla vostra profonda fedeltà e capacità di rimanere. Dio ha scelto, dice il profeta Sofonia, facendo rimanere in mezzo a te un popolo umile e povero. Con i poveri, appunto, cominciano le beatitudini, con gli anaguim, quelli che sanno nella carne, prima che nella testa, di non avere altro rifugio e salvezza che nel Signore, perché hanno fatto esperienza, non è che la sanno per cultura, della povertà propria e di quella del loro popolo, anche della propria, non solo per i poveretti, no, no, io sono parte integrante, questo è il processo di incarnazione di quella povertà. Se la sono appunto caricata addosso, sono poveri, questi che la Bibbia chiama i poveri di Adonai, la traduzione di Lutero usa un'espressione per me impagabile, che è gli stille in land, i silenti che sono sulla terra, intraducibile nelle lingue che conosco, ma sono i poveri, gli anaguim. Non sono poveri per condizione sociale oppure per adesione volontaria e eroica, mi faccio povero per il regno, ma appunto per esperienza, come condizione esistenziale, personale e soprattutto comunitaria. È lo spirito che li ha fatti poveri, per questo sono poveri in spirito, io credo. Io trovo che ci sia questa teologia dei poveri di Adonai sotto queste beatitudini di Matteo, questa beatitudine di Matteo, una povertà di popolo che diventa povertà del singolo anche. E che si capisce, io credo, ancora più forte vedendo che nella liturgia di domani c'è come un'inclusione, in realtà il Vangelo è tagliato in un modo un po' balordo, ma insomma c'è un'inclusione nel riferimento all'esperienza dei profeti. La liturgia della parola comincia con Amos, con Sofonia, scusate, e finisce, dovrebbe finire, qui è stato tagliato il brano del Vangelo, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, ma segue perché così hanno trattato i profeti prima di voi. Allora c'è una chiamata, non so perché, queste alcune cose rimangono misteriose pur con la mia appartenenza al popolo dei liturgisti, ma mi rimane abbastanza singolare. Mentre trovo molto importante il riferimento all'esperienza profetica proprio per entrare nella teologia dei poveri di Adonai. Il profeta, se vedete nell'Antico Testamento, è quello proprio che si carica completamente l'esperienza del suo popolo, come farà Ezechiele con il bagaglio del deportato. E anche i gesti profetici sono gesti spesso pesanti per chi li fa, dolorosi, la morte della moglie di Geremia, appunto Ezechiele deportato. Sono gesti che pesano sulla biografia della persona, il tradimento della moglie di Osea, sono tutti drammi personali che caricano sul profeta le povertà, i drammi del popolo. E, comprese appunto, si caricano tutto, comprese le infedeltà, le inconsistenze, le ingiustizie fatte e subite, ma anche la ricerca di Dio, il rapporto privilegiato con Lui, tutto diventa esperienza anche personale del profeta. Quindi sono poveri in spirito, anche per il Vangelo, quelli che hanno sperimentato fino in fondo, come i profeti dell'Antico Testamento, la fragilità della fedeltà umana all'alleanza, le tentazioni dell'idolatria. Gesù comincia da quel monte lì, quello dove era stato portato dal demonio, e le conseguenze di tutto quanto questo nella storia del popolo. Sono quelli che hanno sperimentato che le folle dolenti di Matteo 4 le hanno dentro, nelle viscere, non soltanto intorno. Quelli che conoscono bene per esperienza quanto sia necessaria, prima della mia fedeltà, la fedeltà di Dio all'alleanza, altro discorso che facevamo stamattina, che hanno imparato ad attendere e a vedere la realizzazione delle promesse in modi totalmente imprevisti, non clamorosi, improbabili. L'esilio, il desilio come il ritorno nella terra in questa situazione di devastazione in cui Israele non si ritrova a essere mai più un'entità politica autonoma, eppure le promesse di Dio non sono rinnegate. La storia di Gesù sarà tutta nel caricarsi addosso il dolore, la realtà cruda dell'umanità. Così i suoi sono messi subito di fronte a questa prospettiva cruciale nel senso più letterale del termine. Le beatitudini in questo senso presentano innanzitutto Gesù stesso, la sua relazione con l'umanità e con i dolori dell'umanità e con le sue speranze e con le sue possibilità, e tracciano una strada con i suoi interlocutori di allora e di ogni tempo. E mi soffermo soltanto su un paio delle beatitudini perché forse spiego meglio anche come questa dimensione di popolo entra nelle beatitudini. Nei poveri di spirito, l'ho detto, ma anche i cosiddetti afflitti, quelli che piangono, tradotti in qualche altra occasione, o i pensuntes sono in greco, e quelli che provano il pentos, non sono i lagnosi, gli eterni sfortunati, quelli che si autocompiangono perennemente, sono quelli che provano dentro di sé, su di sé il pentos, quello che per i padri, per l'esperienza spirituale monastica, sarà la tristezza secondo Dio, che i padri del monachesimo, i padri della Chiesa poi distinguono dalla Liupè, che è la tristezza arcigna, quella depressiva, quella orgogliosa, perché sono delusa delle mie stesse aspettative su me stessa e quindi involuta, che non ha nessun tipo di sviluppo. Sono due tipi di tristezza molto diversi e molto centrali nella spiritualità, e nascono da queste dimensioni evangeliche. Anche Paolo parla del pentos e della liupè. Erano gli epumenoi, i due di Emmaus, prima dell'incontro con Gesù, erano rinchiusi in questa delusione. Gli afflitti del Vangelo sono quelli che portano su di sé il dolore del mondo, provano questo dolore profondo, questo è il pentos della distanza con Dio, propria e di tutto il proprio popolo. Sono l'opposto degli spensierati di Sion, di cui parla Amos, quelli per i quali è sempre festa, perché Dio è irrilevante nel loro percorso e il dolore di chi sta fuori dalla propria porta non mi tocca e non mi riguarda. Perché gli è promessa la consolazione? Non è una pacca sulla spalla. E se andiamo a leggere il secondo Isaia, il famoso libro della consolazione, la consolazione è tutt'uno con l'azione creatrice di Dio. Fa nascere cose nuove, ecco, nasce una cosa nuova, proprio ora germoglia, non vedete? Proprio nel pieno dell'afflizione. Consolazione, direbbe Esther, il libro di Esther, è cambiare le sorti di quello che sembra senza ritorno, stagnante. Si potrebbe proseguire in questo senso qui con tutte le beatitudini, con tutte le felicità annunciate o rivelate da Gesù sul monte. Anche la sete, la fame, nella tradizione profetica, se appunto usiamo i profeti come maestri oggi, siccità e carestia sono conseguenza dell'idolatria. La fame e la sete sono innanzitutto fame e sete della parola, della Torah, che la Torah è il fiume che scorre, è una delle immagini con cui si parla, alla quale dissetarsi. L'ingiustizia, il male radicale delle società umane, è l'effetto pratico di orecchie e cuori che non sanno più ascoltare, che hanno bisogno di essere nuovamente scavati come pozzi, il servo di Adonai, anche il Salmo 39, dal pozzo ci si può abbeverare. Non è una ricerca di giustizia da giustiziere come Elia, altro profeta che ci insegna qualcosa. Nella sua fame, nella sua sete, Elia nel deserto viene nutrito e dissetato, riceve misericordia per poter fare quel lungo cammino, alzati e mangia perché è lungo ancora per te il cammino, che lo porta dalla giustizia alla misericordia. Questa è la consolazione di Elia. La fame e sete di giustizia diventano misericordia. E se vedete, nelle beatitudini, fame e sete di giustizia e misericordia sono contigue, una subito dopo l'altra. Non si contraddicono, anzi credo che appunto la seconda è un po' conseguenza della prima. se fame e sete di giustizia sono frutto di quel processo di identificazione con le folle dolenti, al popolo infedele, allora beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno misericordiosi. E chiudo allungando questo gioco, il gioco delle conseguenze tra le beatitudini. Per me è stata una meditazione, e ve la leggo così com'è. Invece di leggere come è, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, ho provato a leggere le beatitudini come se una fosse la conseguenza dell'altra, che diventa, poi ciascuno ne fa quello che gli pare, anche carta straccia. Beati i poveri in spirito perché saranno afflitti, naturalmente nel senso del pentos. Loro sì sapranno caricarsi il dolore del mondo. Beati gli afflitti perché saranno uniti. La caratteristica cristologica per eccellenza, il segno e frutto del dolore assunto fino in fondo. Beati i miti perché avranno fame e sete della giustizia. Di quella giustizia, dice Paolo, che è Cristo Gesù, diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, il giusto. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno misericordiosi. Beati i misericordiosi, perché saranno puri di cuore. Purificato proprio non di distaccarsi, ma nel far entrare dentro tutta la realtà umana. Beati puri di cuore, perché faranno la pace, perché vedranno la pace che è Dio stesso in ogni realtà e perciò la faranno. Beati quelli che fanno la pace, e qui c'è una doppia possibilità per chiudere, con quella grande inclusione, beati quelli che fanno la pace perché saranno perseguitati per causa della giustizia, per causa mia, direbbe Gesù, del mio nome, per causa dell'unico giusto, e alla fine beati perseguitati per causa della giustizia, qui appunto con due possibilità di chiudere, che lascio anch'io aperte, perché di essi è il regno di cieli, che è l'annuncio che è all'inizio e alla fine delle beatitudini, oppure perché i perseguitati per causa della giustizia saranno poveri in spirito. Poveri in spirito.
Quando ho letto la liturgia della parola di domani, ho pensato che veramente il Signore questa domenica ci vuole dare una grande spinta in avanti con questi testi, in particolare il Vangelo, ma anche gli altri testi, la prima e la seconda lettura, perché questa beatitudine è proprio un modo di, è uno slogan grande, ho pensato anche a questo, caspita, uno slogan potente, beati, a queste persone che hanno tutti questi problemi, no? I poveri, manca la giustizia, gli afflitti, perché il Signore dà una grande pacca sulla spalla, dice ma gioite, gioite grandemente, perché avete dei premi, però non è né uno slogan e né soltanto una pacca sulla spalla, è una realtà. Cioè nella parola questa realtà si verifica, si accade, cioè veramente siamo beati quando succede questo. E questo cambia la nostra vita, il nostro modo di vedere la vita. Una persona una volta mi ha detto che il testo delle beatitudini è la spina dorsale del cristiano. Senza la colonna vertebrale noi non possiamo camminare, non possiamo stare dritti, non possiamo agire come normalmente come esseri umani. Quindi essere consapevoli di questo fatto, che siamo beati per tutte queste cose, e di fronte a tutte queste realtà che vengono enunciate, significa che la nostra vita è diversa, vede in modo diverso la realtà. Ed è un po' quello che ci stimola a fare Paolo, ma ancora prima chiede Sofonia, questo profeta che lo leggiamo poco, è un profeta un po', forse anche un po' complicato, che vive in questo momento dell'ultimo periodo del dominio assiro, no? E cosa fa? Fa tutte queste invettive, queste cose su questi popoli che sono traditori. Qui il capitolo 2, noi cominciamo a leggere dal versetto 3, ma il capitolo 2 comincia con una cosa lapidaria: radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, perché ci sono tanti tradimenti da parte di questo popolo e anche tanti popoli che non sono dei giudei, non sono degni del nome di popolo. E però dà fa una richiesta il profeta: cercate il Signore voi tutti che siete poveri della terra, cercate la giustizia, cercate l'umiltà, cioè in tutta questa povertà, in tutta questa cattiveria, in tutti questi tradimenti, cercate. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno del Signore, ed è quello che poi si verifica alla fine, perché poi il testo qui c'è un grande taglio, però giustificato, perché il testo è molto lungo. E a quel punto, in quel giorno, al versetto 11 del capitolo 3, in quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te i superbi e gli audenti. Il Signore, quando è cercato, si fa vicino, o forse è sempre vicino, ma non siamo in grado di vederlo, di sentirlo, e quindi conclude la lettura e torna sull'umiltà, la povertà. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Non serve la forza militare, non serve l'autosufficienza, la sfrontatezza, l'umiltà, la povertà, cioè serve il popolo che confida nel Signore, cerca il Signore e confida nel Signore. Serve questo resto di Israele, cioè questi ultimi, questi piccoli, questo piccolo numero che però confida nel Signore, sa cercare il Signore, sa rivolgersi al Signore. E qui nasce la beatitudine, che poi ci spiega bene Gesù. Da qui nasce, da questa fedeltà di questo popolo, che comunque sa sempre guardare verso il Signore, nonostante tutte le cose che ci ricordava Marta, e tutti i peccati del popolo di Israele, tutti i tradimenti di questo popolo, ma è un popolo che sa tornare al Signore, sa attraversare il deserto, ma sa tornare al Signore. E quindi questo popolo non commetterà più l'iniquità, non preferiranno menzogna, non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Questa era una grande accusa che il profeta pronuncia in qualche rigo sopra. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Quindi io ho pensato, nell'esperienza di fede, quanto è importante non distogliere lo sguardo, non fermarsi. Noi ieri abbiamo fatto memoria dell'Olocausto, no? E quanto è importante, nonostante le grandi sofferenze, abbiamo noi qui in comunità, abbiamo ascoltato alcune testimonianze, abbiamo visto qualche documento, qualche minuto di documenti, di interviste che ci sono varie su internet, e anche da lì vediamo quanto è importante, dopo tutto, dopo anni, perché non è semplice, non è un cammino che si può fare dall'oggi al domani, quanto è importante saper tornare, affidarsi del Signore, a confidare nel Signore, e questo pacifica, ma anche porta avanti, e quindi tutto sommato ho pensato che questa, leggendo poi San Paolo, questa è la grande sapienza della nostra fede, cioè il sapere che il Signore ci ha dato un'eredità che vive adesso, che verrà adesso, che ci vuole sempre far camminare, ma velocemente in avanti, questa gioia magnifica, stupenda, completa, piena di questa parola beato, è un motore a propulsione, non lo so, io non sono una grande esperta di motori, ma è una navicella che si muove verso la luna, in un attimo sparisce nel cielo, e chiedo al Signore veramente di darci sempre questa energia, questa trasparenza, questa lucidità, di saper dire nel momento in cui c'è questa povertà, questo orgoglio, questa prova, una qualsiasi che possiamo ritrovare in questo elenco, di avere la lucidità di dire un attimo, ma noi siamo beati, e non è una pacca sulla spalla, ma è una forza, perché sappiamo che, consideriamo che abbiamo il necessario per raggiungere una meta, e che è al futuro. Il Signore, questo è un altro mistero, il Signore ci dà le cose al futuro. Sarà tuo il regno dei cieli, sarai nel regno dei cieli, otterrai misericordia, ma con questa forza di questo saluto possiamo confidare nel Signore, come ci chiedeva Sofonia.
Credo che siamo di fronte alla pagina di pagina più attuale del Vangelo, che appunto annuncia la buona notizia. E proprio qui siamo di fronte al, come si dice, di fronte al manifesto programma Gesù per i suoi discepoli, ma anche credo una pagina che fa da specchio, che esprime tutta la figura di Gesù, proprio perché Gesù ci dona queste gratitudini per poter poi seguirlo nella vita quotidiana e riconoscerlo tra i nostri fratelli. A volte sembra facile, ma poi quando si tratta di una persona che ci ha fatto del male, diventa difficile, diventa faticoso. Sicuramente Matteo che presenta Gesù, ci dona queste beatitudini, ci proclama beatitudini, ci fa ricordare la figura di Giuseppe sempre sul monte, ha donato, ha ricevuto la legge. Matteo che vuole nel suo Vangelo farci capire che Gesù è diventato per noi un nuovo Mosè. Questa legge è un po' strana perché come si può essere beato o felice quando sei povero, quando i dati ti insultano, quando addirittura ti mettono davanti al muro ucciderti. E infatti qui San Paolo ci dà un'indicazione molto precisa che tutto quello che questi valori che noi del mondo di oggi, ma anche all'epoca, ritenevamo molto importanti, sono scontezza davanti ai occhi di Dio. E quello che è sconto per noi diventa molto importante, diventa anche forse tutto un inciampo. Io mi sono domandato sempre perché leggendo queste gratitudini mi sono domandato allora che cosa significano per me. E tante volte mi sembra d'aver ascoltato il nostro Gesù, vado in chiesa, ogni domenica allora tutto a posto, invece poi ci sono momenti quando Gesù passa accanto e non ci accorgo io, passa accanto nella persona di uno che mi mette in mi domanda all'ultimo momento, nel momento di meno opportuno, una cosa, un favore. A volte penso che basta. Mi sono ricordato la figura di un mentore che addirittura è stato quasi espulso dalla sua chiesa perché si è messo di fronte e ha detto a qualcuno che di fronte al male non si può stare con le mani in tasca, bisogna agire, non si può aspettare che un pazzo uccida e stermina tutta l'Europa perché c'è queste idee, ma bisogna frenare, bisogna a volte apparentemente agire contro la legge di Dio. Infatti tante persone che si dichiarano pacifisti hanno detto no, è possibile che un pastore protestante, ma un pastore poteva avere un'idea così pazza di quello che ci deve essere. Era l'unico modo per frenare questa pazzia che è successa all'epoca dell'Europa e che adesso stiamo di fronte a una situazione molto simile dove l'Europa viene divisa e giocata da un personaggio che ha scritto molto bene, ben preparato con tutti i suoi nemici politici, lo fa lo stesso gioco, lo fa in maniera molto pulita, come ha fatto prima che non ho visto gli altri amici, adesso tutto parlamento europeo, mettendo in condizioni scandalose, proprio per dividere l'Europa per fare tutto quello che non vogliamo. E concludo che l'unico modo per rimanere fedele a Cristo è proprio guardare e cercare di incarnare queste beatitudini nella vita di ciascuno di noi.
Mi sembra che queste persone descritte nelle beatitudini, secondo me, sono i collaboratori di Dio. Sono i fiancheggiatori, i collaboratori di Dio, sono i dipendenti. Sono coloro che permettono l'avvento del regno di Dio sulla terra. Perché le persone povere di spirito sono quelli che non sono pieni di se stessi, sono svuotati di se stessi e permettono di riempirsi di Dio, di riempirsi di Dio. Non si sentono tanto importanti, tanto potenti, non sono i potenti della terra. I miti sono coloro che appunto perseguono l'altezza, che non aggrediscono gli altri, quindi che sono buoni, diciamo, che non sono aggressivi, non sono prevaricatori, misericordiosi, permettono che si faccia misericordia, i puri di cuore, gli operatori di pace, sono tutti coloro che permettono al regno di Dio di venire sulla terra, quindi sono coloro che collaborano con Dio. Ecco perché sono beati, perché fanno parte già del regno di Dio, sono i suoi collaboratori. E poi quando dice: quando ti insulteranno, ti perseguiteranno, ti mentendo, diranno di sorta di male contro di voi per causa mia. Ma Gesù che cosa hanno fatto? La stessa cosa. Che cosa hanno fatto a Gesù? L'hanno insultato, perseguitato, hanno mentito per accusarlo e addirittura l'hanno ucciso in quel modo che sappiamo. Quindi queste persone descritte qui sono già del regno di Dio. Ecco perché sono beati. Perché sono coloro che permettono al regno di Dio di venire sulla terra. E io penso che il mondo si salverà non per mezzo del Papa, dei vescovi, dei cardinali, tutti i grandi esegeti, biblisti, ma proprio per queste persone semplici che confidano in Dio, si affidano a Dio e si svuotano di tutto per riempirsi di Dio. E io ho visto degli esempi di persone molto semplici, con una fede semplice, proprio uno spatto direi, consentitemi, e sono quelli che salveranno il mondo secondo me, queste persone, perché proprio permettono al regno di Dio di venire sulla terra.
Sì, no, in effetti, appunto, anche rispetto a questa cosa che dice Susanna, anche sui poveri di spirito, no? Perché poi patriarca Atenagora, appunto, che appunto, il patriarca di Costantinopoli, anche che incontrò Paolo VI a Gerusalemme, un po' l'iniziatore, diciamo così, del riavvicinamento almeno con le chiese di Oriente, che appunto dice così in questo libro, intervista, diciamo, che appunto i poveri di spirito sono quelli che hanno cessato di vedere nel proprio io il centro del mondo, che però non è uno sforzo etico. Infatti uno dei problemi certe volte che si trova nel leggere commenti a questa pericope, anche commenti molto autorevoli, è che in fondo c'è sotto sotto l'idea che bisogna sforzarsi per essere appunto uniti, per farne sedere, essere misericordiosi, pure di cuore, reprimere qualcosa invece far uscire fuori qualcos'altro, oppure diciamo per le beatitudini legate a situazioni di sofferenza, insomma, prendersi questa sofferenza e non lamentarsi troppo, insomma, quindi piante, se per seguire, che vuoi fare? Ma invece, secondo me, il problema non è a questo livello qui. Cioè, il Vangelo di oggi, no? Comincia, era il Vangelo di Marco, che Gesù dice: andiamo all'altra riva. Cioè cambiamo prospettiva, e poi nell'andare in quest'altra riva tutto c'è pure la tempesta, e questa tempesta in cui si spaventano terribilmente, mentre in realtà Gesù è in grado di dominarla. Allora andare all'altra riva cioè cambiare prospettiva, valutare l'esistenza da un altro punto di vista. E secondo me le beatitudini sono proprio questo, cioè non è lo sforzo richiesto a chi vuole perfezionarsi in modo da, come dire, essere un esempio, appunto, i santi sugli altari, con tutto il rispetto dei santi sugli altari, che poi probabilmente sono santi non perché hanno fatto questo o quello, ma perché si sono fidati di Dio, cioè appunto perché hanno cessato di vedere nel proprio io il centro del mondo. E le beatitudini sono proprio una promessa di salvezza, cioè Dio dice, Gesù dice, ed è la parola di Dio, ogni situazione è fin da ora rovesciata. E quindi anche quello che diceva Marta, camminare liberi da se stesso. E infatti è vero che poi questo rende anche operatori di tante cose grandi. Gesù dice, farete quello che ho fatto io, farete anche cose più grandi. Ma non perché uno si è sforzato di togliere delle cose o di aggiungerne altre e di costruirsi in maniera perfetta, ma perché ha lasciato operare Dio. In fondo la grande beatitudine è beato chi lascia operare Dio nella sua vita e non punta i piedi per voler invece essere quello che appunto vuole essere il centro del mondo. E questo purtroppo ognuno di noi si considera il centro del mondo, anche perché pensa che molto lui, diciamo, il mondo finisce, ma visto che sappiamo che non sarà così, si tratta anche un pochino di interiorizzarlo, e in questa maniera si diventa anche strumenti, diciamo.
Marta, chiedo un aiuto, qual è l'altro racconto evangelico delle beatitudini?
Luca 11.
E la differenza tra i due è che forse questo mette forse più l'accento sulla giustizia. Io lo ricordo così nella mia esperienza personale. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi il regno dei cieli. Penso al giorno in cui a Camaldoli io ho chiesto a Don Innocenzo di benedire in chiesa il nostro matrimonio civile, per un percorso che abbiamo fatto nel frattempo. E mio marito Mario, che era un uomo giusto, tant'è vero che io avevo scelto anche quel salmo dell'uomo giusto, beato Sbirro, non mi ricordo adesso il nome del salmo, in cui si diceva almeno questi saranno, facciamo tutta questa cosa non nella celebrazione di una messa, ma di un vescovo, perché per Mario, che non è che si dice di non essere credente, in realtà poi lo è, ma è forse meglio. Allora, dopo un po' Innocenzo diceva, allora facciamo, vedrai, venite a cavallo, rifacciamo questo durante un vescovo. E Mario ha detto, ma non volete capire o no che io Dio non l'ho incontrato? E Innocenzo dice, sì, ma ha incontrato Anna. Allora lui ha detto, va, mi hai convinto, andiamo a Camaldoli. E in questa cosa Innocenzo ha detto, prendiamo le beatitudini, ma non quelle, prendiamo non quelle di Luca, prendiamo quelle di Marco, perché si parla di giustizia. Perché una persona come Mario, che era, si era battuto contro il fascismo, in un'ottica di quella che poi sono stati anche molti comunisti che venivano a Camaldoli, che si confrontavano con queste verità. Allora, in realtà dopo questo Vangelo mi ricorderò sempre che Mario ha preso la parola e ha detto: mi è piaciuta molto questa celebrazione che avete fatto e io sono contenta di avere Anna come moglie. E gli ho detto: io sono contenta di avere te come marito. E questo è stato, diciamo, il matrimonio che per me è agganciato in modo completamente definitivo a questo racconto delle beatitudini.
Luca 6, scusate, ho sbagliato, Luca 11 è il Padre nostro.
San Paolo nel libro, diciamo così, dolce Cristo che ha spogliato se stesso essendo figlio di Dio. Gesù dice: venite da me che sono mite e umile di cuore. Gesù è stato l'afflitto che ha pianto su Gerusalemme perché ha visto che non riusciva a smuoverla con la sua parola. Gesù è stato il mite per eccellenza perché si è presentato in modo assolutamente inerme a tutti i poteri culturali, militari della terra, della sua terra. Ed è stato quello che ha avuto fame e sete di giustizia, cioè di adempimento del piano di redenzione di Dio, fino a dare la sua vita sulla croce. È stato colui che ha avuto misericordia di tutti i mali, curava appunto tutti i malati, tutte le malattie, e così si potrebbe ancora proseguire, diciamo così. E quindi, diciamo, è un riferimento fondamentale per riuscire a capire qual è la portata di queste beatitudini, che sono fondamentalmente quelle che fondano il regno di Dio. Quando nel passo precedente si dice che Gesù annunciava il Vangelo del Regno, fondamentalmente il Vangelo del Regno è questo, è lui che vive con queste modalità che sono raccontate nelle beatitudini. E noi siamo quel regno di Dio, noi siamo quei miti, noi cristiani siamo, dovremmo essere quei miti, coloro che hanno fame e sete della giustizia e misericordia, cioè guardandoci fra di noi dovremmo riuscire a riconoscerci in questa realtà che è quella del Cristo liberatore, che ci libera, diciamo così, attraverso la sua parola, perché noi possiamo veramente in un certo senso poter vivere quello che lui ha vissuto nel dono dello Spirito. E quindi è una parola profondamente incarnata, è una parola profondamente esistenziale, una parola di profonda conversione, una parola di profonda identificazione al Signore che l'ha preparata per praticata per primo. E quindi è una parola molto misteriosa, anche per i suoi aspetti che umanamente possono sembrare molto contraddittori, ma che si risolvono nella persona di Cristo in unità e ci coinvolgono e ci chiamano verso questa unificazione interiore su queste realtà profonde della nostra esistenza che lui ci consegna affinché possiamo essere con noi. È interessante perché c'è un'inclusione anche qui, come diceva Marta, perché la prima beatitudine, beati i poveri in spirito, e la felicità che ne deriva sono declinate al presente, mentre tutte le altre beatitudini in un certo senso sono declinate al futuro, perché in Cristo c'è il compimento del tempo, che diciamo così in un certo senso ci colloca già nella sperimentazione di quello che è il regno di Dio, e nel stesso tempo però sappiamo che è un percorso, per cui, come abbiamo detto tante volte, è stato detto tante volte, viviamo nel già e non ancora. E quindi Gesù ci richiama alla ultimità scatologica del compimento del regno, quindi del compimento di questa realtà, che è quella che troviamo nell'Apocalisse. Il testo, diciamo così, che ci spiega quello che è il regno di Dio, che è la dimora di Dio con gli uomini. Ecco la dimora di Dio con gli uomini: dimorerà tra di loro, si saranno il suo popolo, e gli sarà Dio con loro, tergerà ogni lacrima dei loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Questa, diciamo così, è la felicità, in un certo senso, che siamo già chiamati a vivere inizialmente, perché Gesù l'ha introdotta nella nostra storia e ci ha incorporato a lui perché noi potessimo cominciare a viverla già con pienezza nella nostra storia.
Ogni volta è una novità per noi veramente la parola, no? Perché questa volta sembra che stiamo vedendo attraverso gli occhi di Dio, perché sembra che è così quando ci unifichiamo con Lui. Marta diceva, no? Le beatitudini presentano Gesù, e chi si identifica con Lui condivide la stessa esperienza. Allora mi è venuto in mente che Lui ci mette davanti ai nostri occhi il modo profondamente ridotto, come San Benedetto, no? Che è stato menzionato qui, che ha visto il mondo nelle mani. Quindi vediamo per mezzo delle beatitudini, in modo ridotto, profondamente, il nostro esistere accanto a Gesù. E se vogliamo veramente sapere come esistere accanto a Lui e come parlare di noi, che non è facile, esistendo, c'è un modo che queste letture ci rivelano oggi, ci identificando e ci unificando con Lui. È molto esplicito. Ecco, la prima beatitudine sembra porre la base per tutte le altre. Ecco, beati i poveri. Ma l'Evangelista non si ferma qui. Dice, beati i poveri in spirito. Perché il povero in evidenza, quello che vediamo qui, non è quel povero semplicemente materiale che dona tutti i suoi beni, è un povero che condivide col Signore la sua esperienza, che si lascia guidare del Signore, che si lascia portare della sua vita. Ecco, un povero che è capace di essere libero per accogliere la ricchezza del Signore. E il profeta Sofonia ci illumina molto bene su questo nel primo versetto, quando dice, cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, chi è seguito i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Ora, l'unico modo per essere beato, felice, libero, è seguire Gesù. È mettere in pratica i suoi insegnamenti, trasformando in amore tutto ciò che non è vita. Come abbiamo letto nella seconda lettura, che dice, grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Chi è il vero beato? È il proprio Cristo. Chi è la vera giustizia? Chi è la misericordia? È il Cristo. È solo in Lui che possiamo vivere questa esperienza di mitezza, di libertà, di povertà. Ecco, è un'altra cosa interessante che mi ha chiamato l'attenzione, perché nella fine di tutto il nostro agire, quello che possiamo fare gli uni per gli altri, quello che deve rimanere è proprio l'amore. Di tutto quello che il Signore ha fatto, quello che rimane è l'amore. Allora mi sono posta un punto interrogativo, no? E come possiamo vivere veramente questa esperienza? Sapere che quello che stiamo facendo è del Signore o è delle nostre illusioni? È del Signore o è contrario a quello che il Signore ci propone? E mi sono detta così, quando rimane l'amore, quando rimane in me la pace, quando rimane in me la gioia, al di là da quello che io possa ricevere, quello è del Signore. Ecco, questo mi ha chiamato molto l'attenzione, no? Posso fare tante cose, ma se non rimane l'amore, non è del Signore. Se non rimane la gioia, non è del Signore. Ecco, che lo Spirito del Signore ci aiuti veramente ad essere del Signore, come Lui, il vero Beato, che ha dato tutto se stesso, senza trattenere niente per se stesso, donandosi interamente per amore di ciascuno di noi.
L'attesa di Israele era un'attesa di un tipo di beatitudini molto più complete, come dice per esempio il Salmo. Il Salmo dice giustizia agli oppressi, pane agli affamati, libertà ai prigionieri. Questa attesa era un po' quella che diceva Maria Noelle, cioè la beati voi perché state bene, beati voi perché state bene in maniera materiale, sui bisogni fondamentali. Invece vediamo già la Sofonia e i profeti. Gesù parte da soffrire il papà dei profeti. Gesù va più a fondo, va alla sostanza del disagio, dei problemi dell'umanità. I problemi non sono del singolo che ha fame, del singolo che è prigioniero, del singolo che non ha giustizia, ma sono della società, del nostro vivere comune, della nostra comunità che non è giusta, che spreca metà di quello che si coltiva, butta via. E ci sono 800 milioni di persone che soffrono fame, tutte le sere vanno a dormire affamati. Allora, il problema, come lo ha posto Gesù, è quello di farsi carico dell'ingiustizia, farsi carico della povertà, farsi carico della fame, che poi è una fame poi più profonda, lui indica, ed è una fame di giustizia, è una fame di relazioni, è una fame di calore e di sostegno da parte della comunità.
Qualche altro contributo, se no ci cantiamo il Salmo, che è uno dei salmi dei poveri di Adonai. Se ve lo leggete per intero è una buona
meditazione.
Sì.
Il Signore libera Signore, ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.
Di seguire con fiducia il suo Maestro e Signore sulla via delle beatitudini evangeliche. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.